Buon pomeriggio a tutti voi, buon venerdì. Allora, oggi alla consulenza parliamo di un tema che ci riguarda davvero tutte e tutti in questo periodo, soprattutto le signore: gonfiore, ritenzione e comunque voglia di leggerezza dopo l'inverno. Allora, oggi facciamo un viaggio, diciamo, nell'orto, ma con occhi diversi. Non solo quindi diamo importanza al gusto, ma soprattutto all'effetto che può avere sul nostro metabolismo, quindi sulla pancia e la ritenzione, di cui avevo detto prima. Per parlarne abbiamo invitato Natasha Russo, dietista. Come ricordo sempre, buongiorno Natasha.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Hai questo divertente nomignolo, una dietista per amica, con questo nome ti riescono a trovare sui social, sei attiva su Instagram, su Facebook, quindi chi decide poi di curiosare e seguirti troverà tante foto, ricette, consigli, tutto gratis. Quindi, dicevo, parliamo di cucina di stagione. Sta arrivando la primavera, però non diamo per scontato che tutti sappiano che quali sono le verdure di primavera, anche perché al giorno d'oggi lo sappiamo, si va al supermercato, sugli scaffali c'è davvero di tutto, frutta e verdura bellissima che arriva da lontano, poi bisogna vedere se è altrettanto buona e nutriente, però perlomeno l'aspetto è ottimo. Forse non tutti sanno o vanno sempre a curiosare quali sono invece le verdure di questa stagione.
Esatto, è importante precisare perché è meglio mangiare le verdure di stagione. Allora, mangiare verdure di stagione significa scegliere gli ortaggi che crescono naturalmente in un dato periodo dell'anno, quindi che non hanno bisogno di crescere in serre riscaldate o fare lunghi trasporti. È una scelta che fa bene alla salute, al gusto e anche al portafoglio, perché insomma, certo, sono le verdure che poi costano meno nella stagione, e non dimentichiamo che fanno bene anche all'ambiente, perché crescendo da noi non devono fare grandi trasporti, non inquina, eccetera, eccetera.
Certo, e sicuramente, diciamo, crescendo anche nel proprio clima naturale, maturano al momento giusto e quindi, non avendo bisogno di essere raccolte quando sono ancora acerbe e poi subire tutti questi maltrattamenti anche durante il viaggio, sicuramente mantengono tutti i loro nutrienti, tutto il loro gusto.
Sicuramente i nutrienti, ma sono più gustosi, no? Hanno sicuramente un sapore migliore, hanno un buon profumo, sono più freschi, sicuramente nutrono molto meglio.
Quindi più vitamine, più minerali, più antiossidanti. Hai visto che ho studiato?
È vero.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così chi desidera può intervenire da subito, farti tutte le domande del caso, poi magari qualcuno ultimamente ci mandano anche pareri, trucchetti, astuzie, è molto bello poter leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. Se volete mandarci il vostro messaggio, fatelo allo 076 321 1113, se invece preferite telefonare, il numero è lo 0848 03 0808. Allora, pronti, partenza via. Partiamo dall'aglio, dagli asparagi, dai carciofi e dalle cipolle.
Allora, iniziamo con l'aglio. Allora, diciamo una cosa molto interessante che non tutti sanno. Nell'aglio intatto, quindi quando io non lo taglio, non lo apro, non lo schiaccio, c'è una molecola innocua che si chiama allina, e sempre all'interno dell'aglio c'è un enzima separato che si chiama allinasi. Quando noi schiacciamo o tagliamo, comunque rompiamo le cellule di questo aglio, permettiamo a questi due componenti di incontrarsi. Quindi in pochi secondi l'allina, che era questa molecola innocua, incontra questo enzima e trasforma, diciamo, l'aglio nel vero tesoro, che è quello che fa veramente bene alla salute, si chiama allicina, insomma ha dei nomi un po' particolari, però tenete presente che l'aglio intero è innocuo, l'aglio tagliato, schiacciato, lavorato si trasforma in quella che è la sostanza poi che fa veramente bene alla salute, che è responsabile di quell'odore pungente tipico dell'aglio e che è responsabile di gran parte poi delle proprietà benefiche, come per esempio, dopo li vediamo meglio, però l'effetto antiossidante, la capacità di modulare il colesterolo, eccetera. Quindi c'è un'accortezza da seguire quando noi utilizziamo l'aglio. Allora, abbiamo detto che quando lo rompo metto in contatto queste due sostanze, ma bisogna schiacciare l'aglio e lasciarlo riposare almeno 10 minuti prima di metterlo in padella. Perché se in quei 10 minuti l'allicina si trasforma completamente e diventa anche più resistente al calore, quindi la molecola veramente benefica dell'aglio, dopo 10 minuti che l'ho schiacciato, poi possiamo utilizzarlo, quindi lo buttiamo nell'olio bollente, eccetera eccetera.
Quindi se lo cuociamo immediatamente dopo averlo schiacciato perdiamo tutti questi benefici?
È un vero peccato, esattamente, bisogna lasciarlo 10 minuti in modo che questo enzima possa trasformare questa sostanza nella sostanza veramente attiva e poi si può utilizzare, perché questa sostanza attiva è anche resistente al calore.
Certo che tante persone non amano particolarmente l'aglio, lo dichiarano sempre, ah no, io l'aglio no, ci sono anche un po' di pregiudizi, diciamo.
Allora, è vero che
comunque... vero che ha un sapore particolare, a volte dopo averlo mangiato non è solamente la questione di gusto, ma sembra quasi che anche i nostri pori della pelle rilascino un po' un odore particolare.
Diciamo che non è, diciamo, un alleato per creare nuove amicizie, insomma, perché l'aglio arriva poi dal respiro e dalla pelle, perché questi composti dell'aglio, che sono dei composti solforati, vengono prima assorbiti e poi espulsi anche dalla pelle. Si dice che mangiare del prezzemolo fresco, bere del latte possa aiutare a mascherare un attimo l'odore, però non lo elimina del tutto, quindi sicuramente ci sono un po' di questi svantaggi. Dunque esistono anche, comunque, per chi proprio non lo sopportasse ma ne avesse bisogno per questioni di salute, degli integratori a base di aglio deodorizzato, quindi hanno tutti i benefici dell'aglio ma hanno tolto l'odore, quindi chi lo vuole prendere magari per la pressione, esistono in commercio questi integratori dove l'odore dell'aglio è stato tolto.
Beh, dicevamo comunque dei suoi benefici, vediamo un po' questa allicina.
Questa allicina, allora, ha innanzitutto delle proprietà cardiovascolari, dicevo prima che può contribuire ad abbassare i livelli del colesterolo, poi la pressione, è risaputo da tantissimi anni, no, che l'aglio agisce come anti-ipertensivo, quindi naturale, favorisce la vasodilatazione e in certi casi può prevenire anche l'aterosclerosi, quindi la formazione di queste placche. Chiaramente non è che se io prendo l'aglio ho problemi di cuore, li risolvo, ma sicuramente aiuta a prevenire. Ha un'azione antimicrobica e aiuta il sistema immunitario, quindi è anche un antibiotico naturale, è un antibatterico, può aiutare a rafforzare le difese immunitarie, anche per il raffreddore, le influenze. È una cosa interessante che da qui poi noi andiamo a rinforzare il sistema immunitario, che aiuta la salute intestinale. Poi noi sappiamo che il microbiota intestinale è un alleato, no? Perché aiuta a combattere, quindi se io contrasto parassiti, infezioni batteriche nel tratto digerente, sicuramente aiuto anche il sistema immunitario.
Allora, ci stanno già arrivando dei messaggi. Christian ci chiede: che cosa mi dice dell'aglio nero?
L'aglio nero è ottimo, infatti nella ricetta che poi suggeriremo io metterei la ricetta con l'aglio nero. È un po' meno aggressivo dell'aglio solito, è più dolce e sicuramente può essere più apprezzato rispetto all'altro per chi non amasse molto il gusto pungente dell'aglio.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: ma se l'aglio schiacciato va subito nell'olio di condimento senza cottura?
Se non lo cuoce non è un problema. Io dicevo che viene disattivato se lo buttiamo subito nell'olio bollente e lo facciamo arrostire, però se io lo schiaccio e lo mischio, non lo so, a dell'olio per condire le zucchine grigliate, questo va benissimo, perché tanto l'aglio riposa poi sulla zucchina perché non viene cotta.
E poi ci chiedono anche: ma le proprietà dell'aglio nero sono le stesse dell'aglio normale?
Sì, sono le stesse, però è meno aggressivo come sapore.
Sì. E invece chiedono anche a proposito dell'aglio in polvere, quindi essiccato in polvere come aggiunta, è un pochino meno aggressivo come gusto, dicono.
Allora, quello sicuramente, non ho guardato le tabelle comparative per dirvi se è esattamente la stessa cosa a livello di utilizzo come, diciamo, alimento per la salute, quindi non dovrei informarmi, devo guardare se l'allicina è contenuta in egual misura nell'aglio secco, devo vedere come viene estratto.
Tata Renata invece dice: io adoro l'aglio crudo, però se lo mangio alla sera fatico a dormire. Devo proprio evitarlo? C'è un sistema per mangiarlo ugualmente?
Ma può provare a berci del latte, che il latte, oltre a neutralizzare un po' il sapore dell'aglio, aiuta anche a dormire. Quindi magari non è come abbinamento molto digeribile, però si può provare.
E poi chiedono anche invece come conservarlo l'aglio.
Io personalmente lo tengo, allora si può tenere o in frigo o comunque in un posto buio perché sennò germoglia.
Esistono anche proprio dei contenitori speciali dove ti dicono ecco questo per conservare l'aglio, va tenuto fuori o dentro il frigo?
Allora si può anche tenere fuori, l'importante è che non stia alla luce perché poi dopo un certo punto germoglia. Io lo tengo in frigo perché io personalmente non lo amo molto, quindi ne utilizzo veramente molto poco e non sono brava in questo perché io non lo rompo e quindi non creo l'allicina, perché lo uso in camicia, insomma, perché lo trovo troppo aggressivo. Però si può tenere in frigo se lo volete far durare di più, o se no nei contenitori di terracotta, mi sembra che ci sono quelli apposta per mettere l'aglio.
Ecco, se invece chi ha paura di questo gusto che poi provoca anche magari un po' di alitosi, esiste un rimedio?
Si diceva appunto il prezzemolo o un po' di latte, però il problema è che proprio l'aglio esce dai pori e viene proprio buttato fuori, quindi dal respiro e dai pori, quindi non abbiamo molta... anche con la menta, con una cicca alla menta può anche essere peggio. Secondo me il rimedio è mangiarlo entrambi, se si è in due, entra in quattro, l'importante è che venga mangiato da tutti.
Beh, poi ognuno ha le sue ricette, l'aglio viene messo da alcune persone un po' dappertutto, altri lo evitano, abbiamo capito, come la peste. Vediamo però qualche ricetta magari un po' particolare con l'aglio.
Allora, io proponevo, visto che sono anche adesso che arrivano di stagione i piselli freschi, proponevo la ricetta di una crema di piselli con aglio nero. Magari poi le metterò sul mio profilo, quindi le potete poi andare a prendere e copiarle. Allora, è meglio prendere i piselli freschi oppure anche quelli congelati se volete, con un po' di cipolla e un paio di spicchi d'aglio, se volete anche dell'aglio nero. Fate rosolare con un filo d'olio questi piselli, coprite con il brodo vegetale e poi frullate tutto. Poi, per renderla dietetica ma molto gustosa, non utilizzate la panna, quindi o semmai un goccio di latte se volete. Potete aggiungere qualche foglia di menta fresca e a crudo, che ne parlavamo prima, delle fette sottilissime di aglio nero. Oppure questo aglio nero lo potete anche tagliare a fette sottilissime, lo spruzzate con un po' di olio e lo mettete in friggitrice ad aria, che diventano delle scaglie di aglio nero croccanti da mettere. Invece dei crostini mettiamo l'aglio nero croccante, in friggitrice ad aria si può fare. Oppure fare la polvere anche. Se io le cuocio di più questo aglio nero, in friggitrice ad aria diventa molto, molto duro, lo frullo, faccio una polvere, metto la polvere di aglio nero.
Che poi posso utilizzare anche per condire tutte le mie pietanze. Visto i benefici che ci hai elencati, insomma, varrebbe la pena provare. Ascoltiamo Cher. Oggi cerchiamo di fare un po' un viaggio nell'orto, analizzando le verdure di stagione con Natasha Russo, dietista, proprio per capire che non vogliamo parlare solamente di ricette, della bontà di queste verdure, ma vogliamo vedere anche un po' l'effetto benefico che hanno sul nostro metabolismo, sulla nostra pancia, sulla ritenzione. Uno di quegli argomenti, Natasha, che in primavera ci riguardano un po' tutti e dopo l'appesantimento invernale siamo molto attenti quando leggiamo o sentiamo di questi argomenti. Stavamo parlando dell'aglio. Arrivano ancora domande. Qualcuno ci dice: è giusto che bisogna togliere l'anima dell'aglio? E se io lo uso tagliato fine fine, poi va bene da cuocere?
Certo, ma bisogna... Allora, l'anima si toglie perché è una parte un po' che rimane un po' indigesta. Il discorso del tagliarlo... Allora, per formare l'allicina bisogna aspettare 10 minuti, però se io non lo cuocio non è un problema, tanto non lo cuocio, non lo rovino. Se invece lo taglio fine e poi lo cuocio, appunto, è meglio aspettare 10 minuti.
Buon pomeriggio, e ci dice: che bel tema. Io cerco di mangiare sano e mi piace verdura, frutta di stagione. Ogni tanto tento qualche azzardo tipo zucchine, melanzane, perché adoro la verdura grigliata, ma con tutto ciò non ho una bella figura corporea. Per fortuna a casa mia posso adoperare aglio, cipolla, prezzemolo, basilico, salvia su quasi tutte le pietanze. E a proposito di aglio, io ho una delle mie figlie che lo mangia volentieri. Ecco, dicevamo, si divide sempre il pubblico e le persone tra mangiatori e non mangiatori di aglio. Parliamo invece di asparagi, un'altra verdura un po' a cavallo di questa stagione.
Gli asparagi hanno un aspetto molto interessante. Allora, tutti sanno che l'asparago è un diuretico naturale e molti si chiedono perché è così diuretico, perché fa fare tanta pipì, insomma. Allora, gli asparagi contengono un aminoacido particolare, si chiama asparagina. Il nostro corpo riconosce questo aminoacido come una sostanza che va buttata fuori il più presto possibile dall'organismo e quindi in questo processo stimola i reni a lavorare di più, per questo che sono diuretici, no? Perché questa sostanza il corpo la vuole eliminare, quindi aumenta la diuresi ed è un effetto meccanico e naturale, ottimo soprattutto per chi in primavera soffre di ritenzione idrica. Mm-hmm. È veramente molto efficace. E poi c'è la questione dell'odore, perché appunto è molto interessante, perché dopo aver mangiato gli asparagi si sente questo tipico odore. C'è qualcuno che effettivamente non è in grado di sentire l'odore dell'urina degli asparagi, perché è dato da un certo tipo di acido, si chiama acido asparagusico, che quando viene digerito si scompone in certi composti, sempre che contengono zolfo, perché sono sempre loro quelli che sono abbastanza di cattivo odore. Ma c'è un ruolo genetico in questo. Ci sono delle persone che non producono questi composti, altri li producono ma non hanno i recettori olfattivi per sentirli. Quindi è molto interessante, perché qualcuno mangia le asparagi e dice mamma mia, qualcun altro dice ma no, ma io non sento niente, perché geneticamente non è predisposto a sentire, perché non ha i recettori olfattivi.
Beh, questo è veramente molto molto curioso.
Moltissimo. Allora, poi parliamo della salute appunto promossa dal consumo di asparagi. Allora, innanzitutto salute cardiovascolare e metabolica, visto che appunto regola il rapporto sodio-potassio, regola la pressione perché sono diuretici, riduzione del colesterolo perché sono ricchi di fibre e le fibre a livello intestinale possono portare via il colesterolo in eccesso con gli scarti, quindi sicuramente modulano anche l'assorbimento degli zuccheri nel sangue come tutte le fibre, e poi proteggono i vasi perché contengono un flavonoide che è la rutina, si chiama, che rinforza le pareti dei capillari, quindi migliora l'elasticità delle arterie, eccetera.
Beh, insomma, c'è anche una particolarità, diciamo, per chi è in gravidanza.
Esattamente, sono ricchissimi di acido folico, che è essenziale per le donne incinte, e una porzione di asparagi addirittura può coprire l'intero fabbisogno. Non solo delle donne incinte, ma in generale è molto molto ricco. Poi chiaramente dipende come li cuociamo, perché li possiamo rovinare, dopo ne parliamo sulla cottura. E poi contengono glutatione, che è un antiossidante potentissimo, vitamina C se non li cuocio troppo, e carotenoidi, che anche questi proteggono dai radicali liberi.
Magari a dire azione antiossidante non a tutti si accende la lampadina, se invece diciamo hanno anche un po' questa funzione anti-invecchiamento, perché questo è...
Esattamente, i radicali liberi sono quelli che poi promuovono l'invecchiamento precoce, quindi diciamo sono anti-aging gli asparagi.
Sì. E comunque molti lo sanno, hanno anche la loro funzionalità intestinale.
Perché sono ricchi di fibre, come dicevo prima, quindi regolano il transito intestinale e anche nutrono la flora batterica buona, perché hanno anche altre fibre.
Prima di passare magari a una ricettina, vediamo ancora qualche domanda sull'aglio. Ci dicono: l'aglio, quello che si trova nei barattoli tipo sott'olio, hanno gli stessi benefici di quello fresco? Personalmente non mi piace molto, perché secondo me non ha tanto gusto. Saluti Chris.
Ora, dovrei guardare appunto delle tabelle, ma io credo proprio di no. È come se compro la verdura in scatola rispetto alla verdura fresca, ha comunque subito un trattamento termico, quindi non avrà sicuramente gli stessi le stesse caratteristiche dell'aglio fresco.
E invece un'altra ascoltatrice ci dice, sempre a proposito dell'aglio, io nel periodo in cui lo prendo fresco lo grattugio e lo metto nel freezer in un contenitore ermetico.
Questo è un ottimo modo per poi utilizzarlo, averlo sempre a disposizione.
È quello che dicevo, sempre di più i nostri ascoltatori utilizzano la nostra chat per dare consigli preziosissimi. Invece qualcuno ci dice, ecco, io trovo che gli asparagi sono ottimi, li ho appena raccolti tra l'altro in Croazia, crescono in qualsiasi punto del bosco, ma che buoni, tuttavia c'è sempre un problema sulla frutta, una volta durava di più, ora invece è appunto la frutta tante volte 3 giorni e poi è da buttare. Invece le verdure, se conservate correttamente, anche loro, insomma, fresche.
Dipende, sì.
Veniamo alla ricettina degli asparagi, qualcosa di un po' diverso dal solito.
Ma in realtà io volevo puntare sulla semplicità anche per non rovinare gli asparagi e tutti i vari nutrienti che contengono. Allora, prendete gli asparagi, eliminate la parte più legnosa del gambo. C'è qualcuno che anche li spella. Io personalmente li pelo con il pelapatate, quindi così non butto niente, perché sennò vengono mangiati fino a un certo punto, poi viene buttato. In realtà, se li pelate, l'ultimo tratto, non quello legnoso, quello un po' prima, dell'asparago non si butta più niente. Quindi se volete li potete pelare e poi li saltate direttamente in padella con un filo d'olio, d'aglio preparato come prima, quindi lo tagliate, aspettate 10 minuti e un po' di acqua per farli ammorbidire, li potete anche coprire. Gli asparagi vanno appunto buttati direttamente in padella, non bolliti prima, perché sennò tutte le vitamine se ne vanno nell'acqua, quindi devono rimanere croccanti. In una pentola a parte fate un uovo in camicia o come volete voi, in camicia perché è più light, oppure potete farlo anche all'occhio di bue come volete, e servite gli asparagi con l'uovo sopra, una macinata di pepe e una spolverata di granelle di nocciole tostate, che questo dà un po' di croccante molto buona. Tra l'altro la nocciola non solo dà l'aspetto croccante, ma dà anche una nota grassa buona che sazia senza bisogno poi di aggiungere burro, formaggi e altri grassi. È un piatto che diventa proteico, drenante e ricco di gusto.
Ci sono anche due verdure, finocchi e sedano, che non hanno tutta questa carrellata lunga di benefici come l'aglio e gli asparagi, comunque hanno anche loro parecchi benefici.
Esatto, i finocchi soprattutto riducono il gonfiore intestinale e sono perfetti anche dopo cena come digestivo.
Consigliano sempre di prenderli per la fame nervosa, no? Al posto di aprire il frigo e mangiare il famigerato quadretto di cioccolato, o peggio, dicono mangiati un pezzettino di finocchio che magari ti soddisfa.
Esatto, oppure si può anche fare, non so, un'insalata, è famosa l'insalata di finocchi e arance, oppure l'insalata di finocchio e mela con del succo di limone, così la mela non diventa nera ed è super antigonfiore. Si può fare un pinzimonio con i gambi di sedano e una salsina allo yogurt, magari come dicevi tu, no? Piuttosto quando stai preparando la cena, invece di mangiare altro, patatine eccetera, ti prepari un piccolo pinzimonio con sedano e salsa allo yogurt, magari con dentro anche un po' di menta. È sicuramente uno spezzafame più intelligente che mangiare altre cose. Gli asparagi si possono cuocere anche con il parmigiano, quindi in quel modo che ho detto prima, però anziché mettere la granella di nocciole si può mettere il parmigiano.
Il nostro affezionato Felix Lortolanda Morcò ci scrive spesso, oggi dice: buongiorno carissime, cosa ne pensate del favoloso aglio orsino? Un caro saluto.
Ne parlavamo prima. Non conosco al momento i benefici, se sono gli stessi dell'aglio, anche perché appartiene a un'altra famiglia botanica, quindi dovrei informarmi. Il sapore è molto simile e poi si diceva che era abbastanza, bisogna stare attenti quando si raccoglie per non raccogliere la pianta sbagliata, che è estremamente tossica.
Esatto, ne abbiamo parlato prima, perché proprio una di queste sere una collega ha avuto ospite una persona che si occupa di erbe, di piante, diceva in questo è proprio il periodo in cui l'aglio orsino cresce spontaneo, però fate molta attenzione a non confonderlo con una pianta tossica che è quasi identica e che può dare anche effetti davvero un po' sgradevoli. Invece Eliana ci dice: io gli asparagi li cuocio allo steamer, sarebbe quindi al vapore.
Sì.
E invece un'altra ascoltatrice dice: una domanda velocissima, potete spiegare in un lampo come fare un uovo in camicia senza sbagliare, visto che hai citato l'uovo
in camicia? Io non sono capace, non sono mai riuscita. Allora, la teoria dice che bisogna mettere dell'acqua acidulata, quindi un aceto, creare il mulinello, non farlo bollire troppo, mentre c'è il mulinello mettere l'uovo in camicia e lui automaticamente si cuoce con la sua camicia. Insomma, io non sono mai riuscita a farlo. Mi si spiaccica tutto.
Beh dai, ti perdoniamo, non sei una cuoca, sei una dietista, no. Anche se spesso ci dai delle ricette davvero molto simpatiche. Allora, abbiamo invece un'ascoltatrice, aspetta che devo recuperare il messaggio, no, non lo trovo. Sì, ecco qua. Ci dice: ho una domanda che riguarda la cipolla, immagino ne parliate dopo. Dal punto di vista nutrizionale, la stessa cosa: tagliare la cipolla fresca poco prima dell'uso in cucina rispetto all'utilizzo di cipolla già tagliata, surgelata, acquistata al supermercato? E aggiunge: secondo me no.
Ne parliamo tra un attimo, quindi così continuiamo il discorso, teniamo al momento la domanda, perché c'era tutta l'introduzione sulla cipolla.
Quindi prima della cipolla parliamo del carciofo?
Parliamo del carciofo. Allora, il carciofo è una verdura appunto molto interessante, che contiene una sostanza che si chiama cinarina, che fa molto molto bene al fegato. Quello che c'è da dire è che per avere il massimo della potenza del carciofo, che bisognerebbe consumarlo crudo, quindi non cotto, sicuramente non bollito, non bollito in tanta acqua, perché poi rimane tutta la sostanza nell'acqua, a meno che poi la si beva. Quindi il modo migliore per consumarlo è sempre tagliato sottile sottile con un po' di limone, così non diventa nero, oppure cotto al vapore o con lo steamer, come diceva la signora.
Comunque si dice che faccia bene al fegato il carciofo.
Esatto, allora il carciofo contiene la cinarina, che è una molecola amara, è quella che dà il sapore amaro. È nota perché stimola la secrezione della bile e in pratica aiuta il fegato a produrre più bile. Quindi la bile che cos'è? È il nostro detersivo, tra virgolette, naturale, che ci fa digerire i grassi, la bile. Quindi per questo che il carciofo è anche un alleato da prendere dopo un pasto pesante.
Beh, cioè, ci fanno anche digestivi col carciofo, famosissimi.
Esattamente, esattamente, perché è una specie di detersivo che serve per digerire. Quindi depura il fegato come prima funzionalità, appunto questa cinarina stimola la produzione di bile, come dicevo prima, migliora la digestione, come il famoso amaro di cui parlavi prima, soprattutto facilita la digestione dei grassi e contrasta il senso di pesantezza che si ha dopo aver mangiato un pasto magari fritto e molto pesante.
Infatti il nostro ascoltatore Peo ci dice: io appunto il carciofo lo mangio con olio e sale proprio perché fa digerire.
Esattamente, oppure fatto al vapore, allo steamer, come io lo consumo così, poi faccio a parte una salsina e poi stacco le foglie una ad una e la intingo nella salsina, come aperitivo lo mangio.
Ci scrivono: però saper cucinare bene il carciofo è molto difficile.
Sì, anche pulirlo. Diventano le mani tutte nere, sì. Allora, poi andiamo avanti con gli aspetti appunto positivi del carciofo, che è il controllo del metabolico, quindi abbassa il colesterolo, per lo stesso motivo per cui lo fanno gli asparagi, perché contiene tante fibre. E le fibre a livello intestinale portano via il colesterolo in eccesso. Quindi tutti gli alimenti che contengono fibre, quindi tutte le verdure, gli alimenti integrali, l'avena, aiutano ad abbassare il colesterolo per questa azione che hanno di allontanare il colesterolo dall'intestino e di portarlo fuori, insomma. Poi regola la glicemia, questo è molto interessante perché contiene tantissima inulina. Attenzione, non è l'insulina, ma è l'inulina. E l'inulina è una fibra solubile che è contenuta anche nella cicoria. Viene venduta addirittura l'inulina in polvere.
Che viene utilizzata in alcuni casi in alternativa allo zucchero.
Allora, non è propriamente dolce. Io l'utilizzo l'inulina per abbassare l'indice glicemico dei miei pasti. c'era anche a un certo punto una grandissima moda di fare il risotto, per esempio, dove veniva aggiunta l'inulina perché questa fibra modulava l'assorbimento del risotto, quindi faceva salire meno i picchi di glicemia dopo aver assunto il risotto. Personalmente l'inulina, essendo una fibra, io la uso magari quando panifico, quindi quando faccio delle torte, dei biscotti, perché è un po' un legante, e la uso negli gnocchi di patate perché diventano molto buoni. Anche nelle crostate si può mettere l'inulina, si compra in polvere, uh-huh, nei negozi biologici, eccetera.
Sì. E anche, comunque, visto che volevamo parlare di questo, dell'effetto diuretico portato da alcune verdure, ha proprio questa azione drenante.
Esatto, anche i carciofi hanno un effetto diuretico perché contiene tanto potassio, quindi favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso. E anche questo è anti-age, quindi mi raccomando, mangiamo carciofi che fanno un effetto anti-invecchiamento. E poi molto interessante per il benessere intestinale, che non hanno altre verdure, che ha un effetto prebiotico. Che cosa vuol dire? L'inulina, la fibra di cui parlavamo prima, nutre i bifidobatteri, che sono gli amici batteri buoni del nostro intestino. Quindi più inulina mangio, più fibre mangio, più questi batteri si moltiplicano, più il mio intestino è sano. Quindi è veramente una farmacopea naturale da utilizzare in questa stagione.
Sì, certo, ci migliora proprio le difese immunitarie.
Certo.
E è comunque ad altissimo contenuto di fibre.
Tantissime fibre, appunto. È la verdura che ha più fibre di tutte. Poi chiaramente c'è molto scarto nel carciofo, però io lo cuocio al vapore in pochissima acqua, nella pentola a pressione che io adoro, e quella poca acqua che rimane sotto me la bevo. Così non spreco niente.
Hai qualche consiglio per il consumo?
Allora, dicevo prima, appunto, cuocetelo a vapore perché sennò si rovina la cinarina, oppure se lo pulite bene lo consumate crudo, tagliato sottile sottile con olio limone, proprio semplice semplice.
Non spaventate le persone con l'aglio orsino, non è uguale per niente ai fiori velenosi, prima di tutto il profumo, i fiorellini bianchi, le foglie più chiare, appunto, ci scrive Maria. Io ho proprio sentito questo biologo che diceva attenzione a non confonderlo, quindi bisogna semplicemente, al giorno d'oggi esiste anche internet, le fotografie, nel dubbio prendete qualche informazione. Ascoltiamo Alex Britti, Prendere o lasciare. E poi arriviamo alla famosa cipolla. Stiamo parlando oggi con Natasha Russo, dietista, di alcune ricette, ma soprattutto dei benefici delle verdure di stagione che possiamo trovare adesso durante la primavera. Sono arrivati, Natasha, anche dei messaggi vocali, allora li ascoltiamo.
Mi sono ritrovata ad avere anche io problemi con i ginocchi, insomma, ma perché l'avevo usata?
No, scusate, è partito il messaggio sbagliato, lo faccio ripartire.
No, sto ascoltando la vostra trasmissione, sono Giovanna, e volevo dire la mia buona esperienza con l'aglio. E due volte che mi è capitato di avere una tosse fortissima e anche catarro, febbre, insomma, ma molto questa tosse forte a livello di bronchi. E io mi sono sempre trovata bene, nonostante gli altri dicono Giovanna puzzi di aglio, ma non importa perché non mi passava più. E nel prendere l'aglio, anche masticato, insomma così, devo dire che nel giro di due giorni ho sentito proprio che il catarro piano piano andava indietro, insomma diminuiva, e nel giro di due giorni insomma, questa tosse maledetta mi era passata, ecco.
Ecco,
è molto interessante perché ora che stiamo per parlare della cipolla volevo raccontare un aneddoto che è di casa mia, insomma. Anche la cipolla ha questo effetto espettorante ed è un rimedio tradizionale efficace soprattutto per i bambini piccoli contro la tosse, il catarro e la congestione nasale. Allora, quando i miei figli erano piccoli piccoli, tagliavo la cipolla a fettine sottili, la mettevo sotto al letto del bambino raffreddato e praticamente gli liberava il naso. E la seconda fase era quella di preparare lo sciroppo di cipolla e miele, quindi prendevo la cipolla o la cipolla rosso, ci mettevo il miele e tutto l'essudato della cipolla veniva dato a cucchiaini al bambino per la tosse, il catarro, e funzionava molto molto bene, è naturale. È conosciuto questo rimedio.
I famosi rimedi della nonna.
La nonna, esatto.
E veniamo alla famosa cipolla che abbiamo citato parecchie volte. Allora, qual è l'errore più comune quando la si cucina?
Allora, l'errore più comune quando cuciniamo la cipolla è quella di soffriggerla a fuoco troppo alto. Molti di noi la bruciano, cioè la bruciamo. Chimicamente la cipolla contiene degli zuccheri e se la fiamma è troppo alta questi zuccheri si caramellizzano troppo velocemente e poi bruciano e quindi poi diventano anche amare, non sono poi buonissime. La cipolla va prima fatta sudare a fuoco dolce fino a quando diventa trasparente. Poi verso fine cottura, se volete, alzate la fiamma per dare un po' di colore, ma non buttatela subito nell'olio bollente perché così si brucia e diventa amara.
Beh, per fortuna comunque tante persone quando scappa un attimo la cipolla, diventa troppo nera, decidono di buttarla, basta, rifanno il soffrittino.
Esattamente, in quel caso lì appunto magari si abbassa un po' il fuoco, si fa sudare, poi dopo se la volete un po' caramellizzare alzate il fuoco verso la fine quando è trasparente.
Avevamo l'ascoltatrice che ci ha chiesto appunto se dal punto di vista nutrizionale è la stessa cosa tagliare la cipolla fresca poco prima dell'uso oppure prendere quella già tagliata, surgelata oppure acquistata al supermercato già preparata.
Allora, i consigli per l'uso della cipolla sono essenzialmente tre molto importanti. Prima di tutto taglia e aspetta. Stessa cosa come per l'aglio. Affetti la cipolla, la lasci riposare qualche minuto prima di cuocerla, aiuta a sprigionare i composti benefici della cipolla perché poi alla fine appartiene più o meno alla stessa famiglia dell'aglio, quindi siamo lì. Secondo, a chi piace è meglio cruda, soprattutto quelle fresche perché contengono la vitamina C, quindi la cipolla rossa soprattutto perché è rossa, contiene antiossidanti, sono anti-age eccetera, ha i massimi benefici. E il terzo consiglio molto interessante è quello di non scartare troppo. La quercetina, che è diciamo l'antiossidante più importante della cipolla, che è contenuto anche nei capperi, è veramente molto molto interessante, si trova però negli strati più esterni della cipolla, quindi se io la sbuccio troppo, la scamicio troppo, tutta la quercetina la butto via, perché rimane un po' sotto la buccia secca, quindi non sbucciatela troppo.
Quindi prima comunque di passare alle ricette, che ne hai tante, anche da associare ai carciofi di cui abbiamo parlato prima, vediamo tutte le azioni importanti della cipolla.
Allora, parlavamo prima della quercetina, allora qua parliamo della protezione cardiovascolare. La quercetina, che è questo antiossidante molto importante, aiuta a ridurre la pressione arteriosa e a mantenere l'elasticità delle arterie. Aiuta a fluidificare il sangue, quindi molto, molto importante per contrastare la formazione di coaguli, trombosi, eccetera. E un consumo regolare di cipolla si è visto associato a un minor rischio di infarto e di malattie coronariche. Quindi mangiatene tanta però.
Quindi salute per il nostro cuore.
Per il cuore, esattamente. Poi abbiamo le proprietà antibatteriche antinfiammatorie, anche la cipolla come l'aglio è un antibiotico naturale, dicevamo prima dello sciroppo per la tosse col miele, che anche il miele è un antibiotico naturale super efficace, soprattutto per i bambini, se non volete dargli rimedi chimici, la cipolla con il miele è fantastica. Riduce le infiammazioni, quindi anche sintomi legati all'artrite eccetera possono migliorare con la cipolla. E poi aiuta a regolare la glicemia, perché la cipolla contiene cromo, che è un minerale che è conosciuto, che aiuta le cellule a rispondere meglio all'insulina. E in più anche qua, siccome ha queste fibre prebiotiche, contiene inulina anche la cipolla, aiuta a nutrire i batteri buoni, anche questo migliora l'assorbimento dei nutrienti, eccetera.
Insomma, quindi controllo metabolico, digestivo, salute intestinale, davvero tante tante proprietà. Noi all'inizio della trasmissione dicevamo vogliamo anche un po' comunque disintossicarci, drenare un po' tutto il gonfiore invernale, per cui anche la cipolla ha comunque queste azioni drenanti, detossificanti.
Esattamente, anche lei è un diuretico perché contiene acqua e potassio, quindi aiuta a eliminare i liquidi in eccessi e aiuta anche come protezione ossea perché contiene alcuni composti che aiutano a prevenire la perdita di massa ossea. Insomma, è veramente una farmacopea anche la cipolla.
Sì, poi come l'aglio, insomma, c'è chi dice che non la digerisce proprio benissimo. Bisogna... Ci sono delle controindicazioni della cipolla?
Allora, può causare un po' di acidità per chi è molto delicato o gonfiori, a chi ha la gastrite o il colon irritabile. Insomma, per queste persone la cipolla, l'aglio, i porri, eccetera, risultano un pochino irritanti. Però, a parte loro, ci sono poi delle persone a cui non piace il sapore, ma questo è un altro problema, non è proprio un problema di salute.
Dicevo prima, visto che abbiamo parlato di carciofi, hai proprio una ricettina da fare così veloce in padella insieme a cipolle e carciofi.
Esatto, carciofi e cipolle in padella con la menta. Allora, si puliscono bene i carciofi, si tagliano a spicchi e li si tiene in acqua un po' acidulata, quindi con un po' di limone per non farli diventare neri. Si affettano le cipolle, se sono quelle rosse ancora più buone perché sono più dolci. Poi in una padella si mette un filo di olio con un goccio d'acqua, si fa appassire la cipolla, mi raccomando non fatela bruciare, fatela stare 10 minuti che così anche lì si attiva. Poi si aggiungono i carciofi, sale e pepe, se volete un po' di brodo, e si cuociono coperti, stufati praticamente. A fine cottura si aggiunge una manciata di menta oppure basilico, quello che preferite. Però la menta, tra tutti, è quella che, oltre a dare freschezza, esalta un po' anche il sapore di questo piatto. Questo è un ottimo contorno che, oltre che essere saziante, depura il fegato e ha anche pochissime calorie. Quindi molto dietetico.
Stanno arrivando, come sempre, delle magnifiche fotografie di ricette, un po' di tutte le verdure che abbiamo citato. Poi ci arrivano anche i pareri. Io adoro le cipolle, ne consumo a volontà, anche crude, ma ahimè non sempre questo mi aiuta, dice un'ascoltatrice. Invece qualcun altro dice: quando mangio i porri cotti, insomma, mi viene una nausea fortissima. Come mai? Non so se sai rispondere.
Ma solo con i porri cotti, con la cipolla no?
Ha detto dei porri. Oppure qualcuno dice: c'è differenza tra cipolla e scalogno?
Lo scalogno è un incrocio tra la cipolla e l'aglio, è più o meno sempre la stessa famiglia.
Ecco, l'ascoltatrice ha scritto: sì, solo con i porri cotti.
Potrebbero essere, magari provare a non bruciarli, magari farli sudare e scaldarli dopo.
Ecco, poi noi abbiamo scelto alcune verdure, ce ne sono altre. Chiaramente qualcuno, sempre a proposito dei porri, ci chiedeva anche come pulirli bene per non correre rischi.
Rischi? L'importante è togliere la terra sotto e poi sbucciare la prima parte esterna. Poi appunto, un po' come la cipolla, l'importante è non buttare il porro nell'olio troppo bollente in modo che diventi nero. Quindi va fatto sudare un po' con acqua e olio e poi semmai si alza dopo la temperatura. Se poi si vede che non si digeriscono, si può provare con il verde del cipollotto, per esempio, che più o meno sono della stessa famiglia. O se no, se proprio danno fastidio, si mangia un'altra verdura.
Poi qualcuno ci chiede a proposito della rucola, dice: la trovo estremamente amara, ha qualche consiglio da darmi per mangiarla, per confondere un po' questo gusto?
La rucola è un'erba amara favolosa perché stimola la digestione. Quando abbiamo mangiato qualcosa di pesante, ci abbiniamo alla rucola, ci aiuta tantissimo a digerire. Il sapore amaro della rucola non è in sé un difetto, è proprio quello che aiuta a digerire, perché aiuta il fegato. Dovete tenere presente che tutte le erbe amare sono di aiuto al fegato. Una cosa che si può fare è, io la uso magari per condire la pasta, una ricetta al volo: cuocete la pasta a parte, potete far saltare uno spicchio d'aglio preparato come abbiamo imparato, con dei pomodorini, quindi lo facciamo una specie di salsa saltata. Quando avete cotto la pasta, buttate la pasta dentro i pomodorini, aggiungete della ricotta e buttate la rucola lavata in questa pasta con i pomodorini e la ricotta. Non la dovete cuocere, la dovete solo far svenire, quindi si smolla un attimo e rimane non così amara, leggermente ancora piccante, ma è molto piacevole. Però non la dovete cuocere, la buttate dentro, la fate un attimo, insomma diventa molle, e poi servite. Molto buona ricotta con pomodorini e rucola per la pasta.
Qualcuno ci scrive: a proposito delle cipolle, io le cuocio molto molto lentamente, faccio una lunga cottura e queste secondo me lo fa risultare molto più leggere, digeribile e dolce.
Sono buonissime, poi si possono mettere su un pesce, per esempio, fatto un pesce semplice solo in padella, lo copriamo con queste cipolle stufate, buonissimo.
E infine qualcuno ci chiede se sai dire qualcosa sulle proprietà dell'erba cipollina. È vero che siamo un po' in conclusione?
Onestamente non ho in mente tutte le proprietà, non lo so.
Allora, io ricordo, Natasha Russo, grazie mille per tutte le ricette, i consigli. Qualcuno ci scrive: ok, mi avete convinto, questa sera farò un minestrone utilizzando tutte queste verdure, tranne i carciofi. quindi grazie per tutti i consigli. Io ripeto, il tuo divertente nome è Una Dietista per Amica. Ti possono trovare sui social, Instagram, Facebook, sei molto attiva, pubblichi tante ricette, tanti consigli. Consigli tutto gratuitamente, quindi chi vuole ti può trovare. Noi però ti troveremo presto perché vogliamo ancora avere tutti i tuoi consigli. Io vi auguro di trascorrere un magnifico fine settimana. Ci ritroviamo lunedì.